cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras y en la penumbra
voglia. Buonasera amici, bentrovati in questo nuovo capitolo di questa serie di podcast che stiamo preparando per voi. Io sono Luca Gandolfo dell'associazione La Venta Esplorazioni Geografiche. E questa sera vi parleremo non tanto di un progetto ben definito, ma soprattutto di un ambiente molto particolare. Questa sera avremo un ospite speciale con cui affronteremo questo argomento, il presidente dell'associazione, Francesco Lomastro, detto Ciccio, il quale dopo oltre 30 spedizioni in questo ambiente tipico del Carso tropicale sicuramente saprà darci un quadro del tutto unico su questo ambiente caratterizzante soprattutto i carsi tropicali. Ciccio, buonasera a te, ben trovato.
Buonasera Luca, buonasera a tutti.
Allora, come anticipato, questa sera parleremo di selva, però spiegaci un attimo cos'è la selva in generale, cosa si intende con questo ambiente del tutto particolare.
Sì, la selva è il nome che in America Latina si dà a un ambiente, diciamo, pressoché simile alla giungla africana, nel senso che è simile sia per la concentrazione di vita che c'è al suo interno, animale, vegetale, sia anche per quella funzione di regolatrice delle condizioni climatiche e ambientali del nostro pianeta. Perché è un immenso polmone verde. Insomma, possiamo dire che la selva è uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi della Terra, ma allo stesso tempo è uno degli ambienti più estremi.
Secondo te, Ciccio, cosa caratterizza l'ambiente selva e il perché lo rende così, così estremo e difficile per l'essere umano?
Ma perché diciamo che nonostante la bellezza del suo ambiente, la rigogliosa vegetazione, la moltitudine di colori, di forme, anche quelle dei suoi abitanti, ma anche le leggende che si narrano sulle foreste, le descrizioni fantasiose, tutto questo intricato miscuglio di vita e di storia nascondono numerosissime insidie. Per esempio, io ti parlo della selva dell'Ocote in Chiapas, no? Quella in cui noi più che altro siamo sempre impegnati da anni sui vari progetti esplorativi. Già una prima insidia di questo ambiente, strano a dirsi, è rappresentata proprio dalla scarsità di acqua e dai bacini di raccolta superficiali. Questo perché, nonostante le piogge tropicali, a causa del suolo carsico notevolmente fratturato, anche l'acqua meteorica viene subito assorbita nel sottosuolo. Per questa ragione diciamo che è vitale per noi anche individuare nell'esplorazione le sorgenti. In caso contrario, specialmente nelle punte più internate della selva, si può far ricorso anche alle risorse della natura, come per esempio ci sono alcune piante che hanno al loro interno dell'acqua. Per esempio io ricordo il beciugo de agua, che è una sorta di liana legnosa che tagliata fornisce una grande quantità di acqua. Questo, diciamo, già a primo acchito è un rischio. L'altro pericolo che viene subito alla mente è quello degli animali, no? Ma logicamente, parlando di animali, si pensa subito ai rischi più grossi, come per esempio l'incontro col giaguaro, no? Cosa da sicuramente da sfatare, perché diciamo che il giaguaro ormai è uno dei felini più rari a incontrarsi, poi è talmente timido che ormai vive insomma nelle zone più remote della foresta. Tra l'altro anche noi quando entriamo in selva, quando ci muoviamo, creiamo tanto di quel fracasso che praticamente facciamo intorno a noi il deserto, van via tutti, scappano tutti. E, invece proprio diciamo che il pericolo più costante è proprio quello legato ai piccoli animali, come possono essere degli insetti, i ragni e anche i serpenti. E, quello sì, perché diciamo che non, molto spesso non sono individuabili né nella vegetazione o anche nel campo stesso, no? Dove tu poni l'accampamento, poi logicamente devi stare anche attento come ti muovi, dove ti siedi, dove metti le mani, eccetera. Un altro dei pericoli che può rappresentare la selva è quella delle piante spinose o velenose che sono mimetizzate nella rigogliosa vegetazione, insomma. Per fortuna, diciamo che quelle dopo le prime esperienze le riconosci subito. Per cui, però non è detto questo che non ci ricapiti sopra in un momento di distrazione, questo succede spesso.
Sempre mantenere l'attenzione alta in un ambiente di questo tipo. Io penso che dopo oltre 30 spedizioni in contesti simili si venga anche a creare una sorta di approccio e di soggettività proprio nel legame che si sviluppa con la selva. Quindi volevo chiederti qual è secondo te o cos'è per te proprio la selva, cosa rappresenta a livello personale di sensazioni?
Beh, come dicevo prima, sicuramente uno degli ambienti più affascinanti in assoluto e forse è quello che preferisco, perché per me la selva rappresenta non solo un'aggregazione di natura e di forme di vita anche molto diverse tra loro, ma un'entità unica, un qualcosa che ti circonda e ti assorbe al suo interno. E a me è capitato spesso di partire da casa e appena sceso dall'aereo salire magari su un elicottero e venire lasciato ai margini della foresta. E sai, una volta che poi sei al suo interno, c'è una strana sensazione, non hai più i vasti orizzonti, non hai più prospettive, non noti più per esempio le ombre lunghe dell'alba o del tramonto che puoi magari intravedere, no? in altre occasioni, non senti i rumori della civiltà, anche quelli portati dal vento. Non li senti, non hai neanche quella rassicurante consapevolezza, sai, di poter, in caso di problemi, poter essere recuperato rapidamente. Insomma, tutto questo non c'è, tutto questo fa la differenza ed è al tuo interno, insomma, è un impatto dirompente. Cioè sei tu e un muro verde, un qualcosa che ti circonda e devi assumere anche dei comportamenti e una predisposizione mentale che ti mettono a dura prova perché sei sempre in tensione. E, ecco perché tra tutte le spedizioni esplorative io penso che quella in selva sia tra le più selettive ed è per questo che anche in associazione siamo molto attenti a chi poi porteremo insieme, dato che anche per coloro che hanno molti anni di esperienza in ambienti tropicali risulta comunque impegnativo. Direi che per continuare, non so, è veramente un mondo a parte, pochi giorni lì dentro e dimentichi veramente il mondo che ti si lascia dalle spalle. Ti ritrovi in un mondo fatto di discrete presenze, impercettibili suoni, anche dei profumi strani e che poi in effetti i tuoi sensi cominciano poco a poco a riconoscere come primari e come distinto li accentuano e li assimilano. Anche, per esempio, anche l'approccio al pericolo lo guardi con occhi diversi e non so, sbirciando tra la vegetazione, oppure hai la percezione di essere osservato, e specialmente poi quando ti fai strada col macete, per esempio, e sei come ipnotizzato dal ritmo della lama, no? Che fende la vegetazione, e però sei attento anche a dove poggi le mani, dove poggi i piedi, poi impegni la vista su piani focali impossibili, e fino a penetrare attraverso il fogliame, nelle rughe di un tronco, giusto per capire un po' se c'è una minaccia vicina, se c'è una minaccia in agguato, ecco. Ma e mi riferisco sempre, sai, a quelle piante spinose di cui dicevo prima, o ai piccoli animaletti, o anche ai serpenti, ecco, quelli sì.
Francesco, beh, immagino che nell'arco di decine di spedizioni si siano affrontate anche situazioni sia di pericolo che anche particolarmente divertenti, oppure grandi scoperte, quindi si siano anche vissute forti emozioni all'interno della selva. Volevo chiederti a questo punto anche qual è un tuo ricordo particolare di questo ambiente, o se vuoi raccontarci un aneddoto che ha caratterizzato le spedizioni nella selva.
Beh, sì, di ricordi ne ho tanti, logicamente, ma sicuramente, come dire, il primo amore non si scorda mai, no? Per cui la prima esperienza è stata proprio quella volta, cioè la prima volta in cui sono stato in Messico, nel 1998, e mi ricordo era il progetto Ombligo, che prevedeva il raggiungimento di un grande sotano che con un sorvolo aereo avevamo individuato nel mezzo proprio della selva Locote, lì in Chiapas. E diciamo che era la mia prima esperienza in Messico, e appena arrivato e mi affidarono un compito che io ritenni impossibile per me. E io praticamente dovevo arrivare a un imbarcadero e affittare una lancia e farmi portare dall'altra parte del lago e contattare una famiglia di coloni che viveva lì e che aveva dei cavalli. I cavalli ci servivano poi per trasportare del materiale al campo base, no? E l'esperienza che ricordo benissimo e non mi dimenticherò mai è che quella notte, dopo aver cucinato col fornellino, mi misi nel sacco a pelo e mi misi a guardare le stelle, insomma, prima di addormentarmi, e mi chiedevo ancora come mai fossi capitato proprio lì. E a un certo punto sentii dalla capanna di questa famiglia uscire una musica con la chitarra, poi una canzone, e tutto poi, sai, filtrava attraverso queste tavole sconnesse della capanna, poi c'era questa luce di una lampada a petrolio che filtrava, insomma un'esperienza incredibile, e tant'è vero che non riuscivo a addormentarmi perché ero proprio stregato, praticamente ero perso lì nel nulla. Questa fu la mia prima esperienza, e è una cosa che non dimenticherò mai. Altri ricordi li ho delle spedizioni archeologiche, quelle di una ventina d'anni fa, ma sarebbe molto lungo raccontarle. Ti posso dire solo che i ricordi più belli sono quelli legati alla scoperta degli insediamenti sepolti dalla vegetazione, cioè delle, in alcuni casi, vere e proprie città, con piramidi, edifici, anche in qualche caso in campi per il gioco della palla. Mi parlo naturalmente di città appartenenti a etnie antichissime, come quelle degli Zoque, che erano dei contemporanei, antecedenti e contemporanei Maya, e che abitavano quella selva. La cosa più impressionante è che magari ci trovavamo giorni e giorni di avanzamento in selva macetando, e ti apri questa strada in questo muro verde e poi di colpo ti blocchi di fronte a un muro. Questa volta però è un muro costruito dall'uomo, e questa è un'emozione che ti lascia per sempre il segno. Questi sono, insomma, come dire, i miei ricordi che conservo ancora e sicuramente non scorderò mai.
Francesco, io ti ringrazio per questo viaggio che ci hai fatto fare in questo mondo fantastico che è quello della selva. Purtroppo il tempo è tiranno come sempre, quindi ti saluto, ti ringrazio di nuovo e do appuntamento a tutti.
Grazie a te anche.
Buona serata e ricordo a tutti, do appuntamento per i prossimi episodi in cui andremo avanti ad affrontare le tematiche, i progetti e i contesti che caratterizzano l'associazione La Venta. Membo libero.